ti ha messo agli atti che sono una persona distratta. Una persona distratta e che ha delle complicanze personali. Un giorno vi racconterò. Ma non è tanto questo quello di cui voglio parlarvi oggi. Il fatto è che mi rendo conto di aver registrato qualcosa su un argomento, sullo stesso argomento di cui vorrei parlarvi oggi, ma non so fino a che punto sono arrivato. Per cui, vuoto per pieno, ricomincio da zero. No, scherzo, dai, facciamo le persone serie. Perché io sono Alex Arcuglia e perché questa è Tecnopills, una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek. 3, 2, 1, siglona! Allora...
Runtime Radio presenta Tecnopills, il flusso di coscienza digitale per colpa di... Ma no, dai, stavolta diciamolo per bene, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio, la Radio Geek. Ci trovate su runtimeradio.it e sull'app, e se non ci cercate, se non ci volete bene, siete dei... malandrini.
Se mi state ascoltando, più o meno, nel tempo... un tempo che non tornerà mai più, naturalmente. Sapete che in questi giorni sto lavorando alacremente ad un'applicazione che si chiama Subtitle Extractor. Alacremente vuol dire che ci lavoro ogni tanto quando c'è un attimo di tempo libero, perché effettivamente il tempo libero in questi giorni non è tantissimissimo, l'energia è men che meno tantissimissimissima, e anche il lavoro ce n'è tanto, ce n'è un po', per cui quando trovo un buco ce lo infilo dentro. Ecco, messa così però potrebbe significare qualcosa di particolarmente poco elegante, per cui diciamo quando ho un po' di tempo così libero, anche proprio a sprazzi, 10 minuti, 15 minuti, vedo di focalizzarmi velocemente, di scrivere qualche linea di codice che di solito non serve a niente. Sapete, l'extractor, ve l'ho già raccontato, vorrei evitare di ridirlo un'altra volta, è un'applicazione il cui scopo è quello di estrarre i sottotitoli in modo testuale, cioè quelli hardcoded, printed, cioè non separati, ma quelli che proprio stanno su una traccia, proprio sul video, sui fotogrammi, e trasformarli in un file SRT, che è il formato più standard, non è l'unico, ma è quello più standardizzato per i sottotitoli. Non mi chiedete cosa sta per SRT, S sarà per subtitles, T sarà per titles, R sarà per... runtime. No, non lo so, francamente non mi interessa. Allora, nelle puntate scorse credo di avervi raccontato come ho risolto alcuni di questi problemi, e la più grande risoluzione è stata quella di rendere l'applicazione molto più snella e rispondente, facendo uso della programmazione concorrente, delle nuove strutture che vengono messe a disposizione del programmatore da parte di Swift. Async await, se avete visto anche il filmino. Quello che non vi ho raccontato è che adesso l'applicazione è rispondente, è abbastanza veloce. Abbastanza veloce significa che un filmato di 10 minuti viene elaborato in circa 7 minuti e tutto va. Però c'è un però. L'analisi non è precisissima. Ora, l'applicazione tendenzialmente chiede l'aiuto dell'utente, l'aiuto da casa, dicendo utente, fammi capire all'incirca dove stanno i sottotitoli, perché invece di scansionare tutto l'intero fotogramma magari ci concentriamo soltanto sull'area in basso dove ci sono i sottotitoli, ok? E già quella è una cosa positiva. E poi cosa fa? Per ogni singolo fotogramma fa computer vision, fa il riconoscimento del testo con la computer vision, che è una delle feature di macOS dal 15 in poi, 10.15 in poi, iOS da ancora prima probabilmente, e fa uso di intelligenza artificiale con dei modelli che hanno sviluppato altre, poi Apple ha implementato o ha incrementato o ne ha migliorato l'utilizzo, non lo so. Fondamentalmente io chiamo una cavolo di chiamata che ti fa questa elaborazione, ok? Relativamente semplice. Il livello qualitativo è molto elevato, cioè nel senso i testi vengono letti veramente bene, però c'è un però. Credo che dipenda dall'intelligenza artificiale, però ci sono dei però. Nel senso, qual è il problema? Il problema è che ogni tanto vengono aggiunti, non so, dei singoli caratteri o una singola lettera scompare. Non è un grosso problema se il font ha le grazie. Però se il font non ha le grazie, in realtà il problema c'è. Cioè, a volte gli I, cioè che credo che sia la parola dopo te, THE, I è la parola più utilizzata nella lingua inglese, e io, come sapete, sviluppo applicazioni che servono anche worldwide, ovvero sia, cioè, per gli inglesi, che sono la cosa più il mio mercato più importante. Ecco, porca miseria, se ogni tanto si perde l'I è un casino. Oppure magari aggiunge una virgola, aggiunge un punto, perché l'immagine di sottofondo magari ha in quel momento dove ci dovrebbe essere il testo magari un'area piccolamente circolare che sembra un punto, e si, E siccome la mia applicazione scansiona fotogramma per fotogramma, quando trovo un punto, vabbè, c'è un punto, per cui... Per cui se l'applicazione dice, se per cui il testo dice I am very pussy, cioè io sono molto figo, magari ci può mettere una virgola, I am very virgola pussy. E magari ci aggiunge anche un punto esclamativo. E le cose sono un po' complicate. O la cosa peggiore è quando ci sono delle scritte che sono sullo schermo. Per cui magari ci sono proprio una scrittina piccolina che appare e proprio quella scrittina lì, che proprio fa parte dello sfondo, viene comunque... scansionata e presa come un testo. E come si fa? Come non si fa? Allora, inizialmente ho cercato di trovare una soluzione andando a semplificare l'immagine di sfondo. Prima di tutto andando a ridurre la dimensione, così che magari se partiamo da un full HD, per dire 1920x1080, di cui ritagliamo un rettangolino, magari alla fine abbiamo un rettangolino di larghezza 960 pixel, 900 circa, ok? Così magari se una scritta è relativamente piccola scompare del tutto, ma non scompare mai del tutto. In secondo luogo mi sono detto, vabbè, ci aggiungiamo un minimo di blur. Allora, bisogna riconoscere il fatto che spesso e volentieri quando si mettono dei sottotitoli, i sottotitoli vengono messi più o meno in automatico, anche da applicazioni come quella che ho scritto io, che è SRT Importer, che essenzialmente generano del testo, di solito un testo senza le grazie, con un carattere piuttosto leggibile, bianco, e magari con un bordo di 2 o 3 pixel nero, ok? Che è la cosa fondamentale quando si crea un sottotitolo, cioè l'idea è quella di avere un oggetto che si capisca veramente che sta sopra il video, ok? Ci sono alcuni film che mettono il sottotitolo neanche in centro, ma la mettono di lato, così, per fare un po' di scena, e diventa anche una cosa artistica. Oppure film come Avatar, che sospendevano il testo nello spazio tridimensionale e utilizzavano persino il font di Avatar, che è quello un po' più fighetto. Ok, questi sono degli edge cases. Essenzialmente, se stai lavorando ad Avatar, probabilmente hai il budget per poterteli trascrivere a mano i testi. La mia applicazione serve essenzialmente per chi deve fare delle cose che sono a basso costo, a basso impatto, soprattutto a basso impatto, ok? Ecco, devo fare un pochettino di generalizzazione. Allora mi sono detto, facciamo sì che uno possa aggiungere degli effetti. Che tipo di effetti? Beh, il primo effetto, inizialmente mi è venuto in mente di renderlo monocromatico, il video. Non è che aiutasse molto, però vabbè, ci ho provato. Poi il secondo effetto che ci ho aggiunto è il blur, la sfocatura, perché se sfochiamo qualcosa... sullo sfondo magari viene sfocato di più e invece il primo piano rimane attivo. Poi mi è venuto in mente di passare alla posterizzazione, cioè inizialmente volevo fare la posterizzazione a due colori, cioè o bianco o nero, per cui tutti i pixel che sono chiari diventavano bianchi, tutti i pixel che sono scuri diventavano neri, per cui avevo un bel contrasto, ma questa cosa qua non ha aiutato moltissimo, devo dire la verità, perché in realtà non serviva molto. Alla fine ho deciso di utilizzare tre livelli, cioè bianco, grigio e nero, il che ha aiutato abbastanza, ma non a sufficienza. Tutti questi effetti possono essere anche combinati tra loro e ho anche creato delle preferenze per metterli tutti insieme. E uno potrebbe dire, cavoli, tutti questi effetti sono effetti molto time consuming. In realtà sono tutti effetti che fanno utilizzo dell'accelerazione hardware, per cui il tempo di esecuzione è veramente, veramente, veramente risibile, nell'ordine di un centesimo di secondo, forse anche meno, per cui... l'applicazione di questi non rallenta più di tanto l'elaborazione, anche perché viene fatta soltanto su quel rettangolino di schermo e non su, cioè dove l'utente dice che ci sono le scritte, non su tutto lo schermo. Però questo non è stato abbastanza e allora mi sono detto, qui c'è qualcosa che devo fare. E ovviamente mi sono guardato anche i testi che vengono analizzati, dato che ogni tanto si perde l'AI, ogni tanto aggiunge una virgola, ogni tanto la toglie, ogni tanto aggiunge un segno di punteggiatura. La prima cosa che ho fatto è stata andare a filtrare i punti, nel senso, se ci sono dei segni di punteggiatura che di solito non vengono trascritti nei sottotitoli, li vado a filtrare, per cui a parte i punti e le virgole che di solito ci sono, ma uno potrebbe anche decidere di toglierli, tendenzialmente tutto il resto viene tranciato via. Ovviamente lascio i punti di domanda e punto esclamativo, ovviamente, però tutto il resto viene tranciato via. E per far sì che due stringhe, se una stringa dice io sono trattino bellissimo oppure io sono bellissimo, vengono considerate la stessa cosa, ok? Questa cosa non è stata sufficiente, ha aiutato nel 5% dei casi, ma nel restante 95% questa cosa non ha avuto nessun tipo di effetto, e questo incrementa anche il tempo di elaborazione. perché a questo punto due stringhe che, anche se sono molto simili e sono le stesse, se noi le guardassimo noi da esseri umani capiremmo che sono le stesse. Se due stringhe sono le stesse ma vengono percepite come diverse, il mio algoritmo va avanti a fare un'analisi, mentre fondamentalmente potrebbe fregarsene. A questo punto mi sono venute in mente due soluzioni. Una soluzione è quella di vedere se due stringhe, cioè due testi, si assomigliano sufficientemente da essere considerati lo stesso testo, e in più andare a fare un altro filtraggio nell'immagine. E adesso vado a spiegarveli. Anzi, neanche adesso, dopo la pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
Mi sono detto, guardando appunto questi testi che vengono analizzati, che spesso e volentieri tra una stringa e l'altra cambia soltanto un carattere. Il fatto che cambi soltanto un carattere potrebbe essere una cosa da non prendere sotto gamba. Mettiamo caso che ci sono due personaggi che stanno chiacchierando al suo schermo e uno dei personaggi dice una cosa, una sorta di gossip poco credibile, tipo: lo sai che Ciccio si è bombato la mamma di Ciaccio? E l'altro personaggio dice: davvero? E il primo personaggio: davvero? Cioè, vedete che davvero, su davvero cambia soltanto il punto di domanda finale, ok? Per cui sono due stringhe molto simili, ma sono diverse. Volevo trovare un modo per far sì che insomma, ci fosse una sorta di soglia di somiglianza tra stringhe. Prima di mettermi a scrivere io del codice, mi sono detto: facciamo una ricerca. E ho effettivamente trovato che c'è un algoritmo che si chiama algoritmo di Levenstein. Credo che si pronunci così, non so se è Levenstein, ma secondo me è Levenstein. Costui fondamentalmente ha inventato un algoritmo, ve lo racconto molto velocemente, che fondamentalmente indica la distanza tra due stringhe come la distanza di quanti caratteri bisogna cambiare da una stringa per farla diventare un'altra. Ok? Per cui la distanza tra davvero punto di domanda e davvero punto esclamativo è una distanza 1, ok? Se invece la distanza tra davvero e pimperfetta e nusa probabilmente è molto più elevata. Ed è fighissimo, per cui uno potrebbe dire: se metto una soglia sotto la quale posso considerare le due stringhe simili, ok? Però questa soglia deve essere calibrata, perché come ho detto prima, se tra davvero punto di domanda e davvero punto esclamativo ci cambia un carattere, però cambia completamente il sottotitolo, ok? E allora mi sono detto che voglio impostare la distanza in percentuale. Voglio impostare questa distanza come una soglia percentuale, e questa percentuale essenzialmente è la distanza di Levenstein, però diviso la lunghezza della stringa. Per cui se imposto una distanza del 5% nel mio sistema, essenzialmente voglio dire che questa distanza deve essere sotto questa soglia del 5%, per cui davvero punto di domanda, davvero punto di domanda, sono 8 caratteri. E se la distanza è 1, 1 diviso 8 fa 12,5, per cui è sopra questa soglia. Ovvio che se uno dicesse: davvero ti chiami Alessandro Raccuglia? E l'altro risponde: davvero ti chiami Alessandro Raccuglia? Punto esclamativo. La distanza sarebbe minima, perché questa stringa è di 20 caratteri circa, per cui forse anche di più, 25. Se hai 25 caratteri c'è soltanto un punto di distanza, allora siamo nell'ordine del 4%, per cui sotto la soglia. Però è già più difficile che sia così, e uno può anche impostarsela sta soglia. Ecco, questa idea della soglia di Levenstein mi è piaciuta tantissimo, perché calcola la differenza in percentuale tra due stringhe, ovviamente mettendoci anche la media tra la distanza il numero di caratteri della prima stringa e della seconda stringa. Avrei potuto farlo anche solo con la prima stringa, però chi se ne frega, va bene così. E per adesso c'è questa soglia, è il primo punto dell'algoritmo che voglio implementare. L'ho implementato ma non l'ho ancora testato, devo dire la verità, per vedere se questa cosa funziona. E se questa cosa funziona abbastanza, e così mi faccio anche una sorta di elenco di quali potrebbero essere le differenze percentuali, in modo da impostare anche una soglia di default, posso già anche migliorare la velocità di elaborazione, perché se a questo punto due stringhe sono molto simili, cioè sotto questa soglia del 5%, diciamo, e distanti quel mezzo secondo, ovviamente le considero identiche e di conseguenza non vado avanti a testare e a fare la suddivisione di questi, non so, 12 fotogrammi di volta in volta, in modo tale da arrivare alla distanza minima. Questa cosa qua dovrebbe incrementare violentemente il tempo di elaborazione. Ovvio che questo algoritmo deve anche considerare una problematica aggiuntiva. Mettiamo che nel primo fotogramma che viene analizzato la stringa è: ciao, mi chiamo Alex Raccuglia, ok? E al fotogramma 16, cioè a quella distanza di mezzo secondo, ci sia: ciao, virgola, mi chiamo Alessandro Raccuglia, ok? Spero di aver detto mi chiamo in entrambi i casi, o io sono. Vabbè, ciao. Ciao, mi chiamo Alessandro Raccuglia. Nel primo caso, ciao, virgola, mi chiamo Alessandro Raccuglia. Ovviamente questa cosa qui sta a indicare che stiamo parlando dello stesso sottotitolo. È molto probabile che ci sia la virgola. Ciao virgola, però facciamo finta che abbiamo questo sottotitolo. Il mio programma adesso farebbe inferenza, cioè nel senso che direbbe tra tutti i fotogrammi, tra l'1 e il 15, ci deve essere la stringa ciao mi chiamo Alessandro Arcuglia, ok? Però deve fare la stessa cosa anche col fotogramma 16, cioè nonostante abbia trovato una stringa differente, per coerenza deve mettere la stringa, la prima stringa che ha trovato, ok? Per cui anche se ha identificato ciao virgola mi chiamo Alessandro Arcuglia, deve in ogni caso metterci dentro ciao mi chiamo Alessandro Arcuglia, cioè ignorando la virgola, perché se no comunque quando andrebbe a creare gli SRT troverebbe un valore differente e di conseguenza creerebbe un altro sottotitolo quando è lo stesso. Questa cosa è molto importante, è veramente molto importante, perché ma che cazzo stai facendo? Ma sei coglione? Vabbè, in questi giorni sono circondato da coglioni, veramente, in automobile, cioè per fortuna che non sto andando in giro in moto, perché veramente cioè, mi ammazzano tutti. Vabbè, questo per mantenere questa sorta di coerenza, e questa cosa qua è una delle cose più delicate da indicare, perché fondamentalmente, oltre al fatto che la struttura me la sono già scritta, ma vabbè, questo almeno, dobbiamo essere consci del fatto che stiamo rilevando un valore e ne stiamo salvando un altro. Questo potrebbe avere delle ripercussioni anche etiche, ma sinceramente ce ne sbattiamo un pochettino le palle, perché l'obiettivo di questa applicazione è che funzioni abbastanza bene, non che sia perfetta al 100%. Perché per essere perfetta al 100% ci vuole quello che voglio metterci dopo, ed è quello che ci voglio mettere dopo, la pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
Cosa significa quello che ci voglio mettere dopo? È l'analisi dell'immagine. Allora, io voglio fare due cose per quanto concerne l'analisi dell'immagine. La prima cosa è mostrare all'utente come l'area dei sottotitoli viene modificata con questi filtri. Ed è una cosa su cui ho lavorato sporadicamente per circa 25 minuti in totale in questo weekend, ma che finirò probabilmente oggi. Ed è la possibilità di, con uno switch a schermo, cioè tu praticamente lo selezioni, ti fa vedere effettivamente come l'area del rettangolo selezionato dei sottotitoli viene modificato da tutti i filtri, in modo tale che far vedere all'utente, cioè a te, quello che vedrà il computer. Bene, male, giusto, sbagliato, sarcazzo. Può essere comodo, anzi secondo me è comodo, in modo da far capire all'utente come i filtri stanno influenzando l'immagine e come questa appunto viene tra virgolette rovinata, perché questi filtri vanno a rovinare l'immagine, in modo da semplificarla, in modo da aiutare l'intelligenza artificiale. E questo voglio fare che appunto nel rettangolino a schermo venga appunto sovraimpresso questo frame. Come si fa? Beh, tutta la parte logica è facile. Essenzialmente ogni volta che cambio il fotogramma che viene visualizzato a schermo, lancio l'elaborazione del fotogramma, che dal fotogramma mi estrae il fotogramma, appunto. Il fotogramma estratto lo ritaglia, cioè soltanto quel rettangolino lì lo processa. A questo punto ho un'immagine e questa immagine vado a sovrapporla a schermo in quel rettangolino, in modo tale da mostrare l'effetto del filtro. Questo effetto del filtro è dinamico, in modo tale che quando l'utente può avere visualizzato a schermo i settings per la modifica dei filtri, con i parametri, cioè attivare ogni singolo filtro e anche i parametri del filtro, cioè ne so quanti livelli di posterizzazione, mettere il monocromo, mettere il blur, eccetera, 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 in modo tale che l'utente possa fare queste modifiche in tempo reale e vedere come influenzano. Ovviamente, dato che questa analisi è un'analisi che impiega qualche centesimo di secondo, è molto probabile che non venga fatta un'analisi in tempo reale, cioè se il filmato è a 30 fotogrammi al secondo e magari si riesce ad andare soltanto a 10 fotogrammi al secondo, ovviamente questa cosa deve essere schedulata come una sorta di timer, nel senso facciamo questa cosa ma non continuo a fare pushing di elaborazione, perché questa cosa genererebbe un'esplosione dei tempi, cioè i fotogrammi vengono elaborati in un decimo di secondo, io gliene faccio arrivare 30, vuol dire che il numero di fotogrammi l'elaborazione continua a aumentare e non si scarica più la coda, per cui l'idea è che se sta elaborando non gli passo un altro fotogramma, oppure uso una coda di una pressure queue, che è la struttura che ho implementato qualche tempo fa, che praticamente se sta elaborando, ogni volta che gli viene aggiunto un oggetto da elaborare, lo mette nella coda, e se vengono aggiunte diverse cose nella coda, tutti i task che sono in coda prima di noi vengono eliminati, viene finita l'elaborazione di quello che è in elaborazione in quel momento, e poi viene elaborato l'ultimo che è in coda. e tutti gli altri vengono cancellati. Questa cosa qui funziona abbastanza bene. Perché non attraversi la strada, cretino? Cioè, ti metti lì e non attraversi, va bene. Questa cosa funziona abbastanza bene con il vecchio sistema di queuing. Devo vedere se riesco a trovare un modo sensato di fare questa cosa con Async Await. Async Await, Async Await. Vedrò di farlo. E infine, l'ultima cosa che vorrei aggiungere a questo bellissimo sistema è un filtraggio che vorrei fare con uno dei filtri messi a disposizione via hardware dal sistema operativo, ma se ciò non sarà possibile dovrò andare a scrivermelo io, il che significa un'ottimizzazione molto meno spinta. In pratica, mettiamo caso che stiamo guardando un film, ok? E ci sono questi sottotitoli che sono in bianco su sfondo nero, ok? Ecco, tutto il resto dell'immagine è in qualche modo colorato, ok? La mia idea è, prendiamo tutti i pixel che non sono bianchi puri e li facciamo diventare neri. In questo modo avremo un testo bianco su sfondo nero, senza neanche i bordi. Bene o male, questa cosa funziona? No, non funziona assolutamente, perché qualsiasi sistema che noi possiamo inventarci di questo tipo ha un grosso problema, una grossa limitazione. E la grossa limitazione è data dal fatto che tutti i sistemi di compressione, non creano il bianco puro, ma delle sfumature di un colore molto chiaro, quasi vicino al bianco puro, ma non bianco puro. Per cui l'idea è quella di far sì che c'è una sorta di filtro che in qualche modo va a prendere tutto quello che è abbastanza bianco e lo fa diventare bianco puro, e tutto quello che non è abbastanza bianco, cioè non è vicino sotto una certa soglia, e lo fa diventare nero. Pensavo di risolvere questa cosa ovviamente posterizzando l'immagine, però in questo caso naturalmente tutto quello che è abbastanza chiaro diventa bianco, però abbiamo lo stesso problema perché poi aree relativamente chiare dell'immagine vengono comunque sparate. Questo significherebbe, secondo me, fare una solarizzazione a 7 livelli all'incirca e prendere tutto quello che non è all'ultimo livello, cioè il bianco, e spararlo a nero e fare questa cosa fotogramma per fotogramma. Non è una cosa... C'è un tizio con una telecamera in mezzo alla strada. Cosa stai facendo? È bellissimo. Va bene, bravo. Non so come spiegarvelo, c'è un tizio con una telecamera alta 8 metri in mezzo alla strada, va bene, avrà i suoi motivi. Questa cosa qui potrebbe funzionare in qualche modo, ma non ho ancora, cioè non sono ancora arrivato a trovare la soluzione, la giusta quadratura del cerchio, per cui nonostante abbia scritto tutto il codice per andare a beccare i singoli pixel, adesso ce l'ho e funziona anche abbastanza bene, sia per partire da un'immagine e trasformarla in una bitmap, lavorare sulla bitmap e poi tornare indietro, però non lo so, è una di quelle cose che magari mi tengo per dopo, perché magari prima voglio lavorare sulla similitudine delle stringhe, perché magari già questa basta per una primissima versione, perché sì, sono in vendita, sono disponibile, eccetera eccetera eccetera, con la versione 1.2.0 e però non ho ancora fatto advertising, non ho ancora pubblicizzato questa cosa, non ho ancora creato una campagna su Google Ads, perché non sono ancora sicuro di questa applicazione. L'applicazione c'è in vendita, ma non è ancora pronta per il prime time, infatti adesso come adesso viene indicata come early access. Bene, vi ho aggiornato su queste tematiche. Mi rendo conto che stamattina non sono particolarmente bravo a spiegare le cose, sono un po' arrugginito, è anche vero che sono sveglio dalle 6 e non ho dormito molto bene perché mi fa male il fegato, ve lo dico chiaramente, devo aver mangiato e bevuto un po' troppo male ieri. Effettivamente la sangria della suocera potrebbe aver influito. Però per oggi vi ho detto tutto, vi ho illustrato le idee che ho. Bene frega qualcosa, bene non me ne frega, bene lo stesso, dormiremo tutti tranquilli stanotte, spero anch'io, perché appunto se ho dormito male stanotte non è molto bello. Bene, vi ricordo che io sono Alex Racuglia e questa è Tecnopills, una trasmissione del network Ramtime Radio. Se vi è piaciuto quello che avete sentito, se non vi è piaciuto quello che avete sentito, siete invitati a mettere comunque 5 stelline o 5 cuoricini su le stelline su Apple Podcast, i cuoricini su Spotify, e vedere come interagire, insomma, come renderci giustizia in qualche modo. In realtà, a parte le stelline, se mi date un feedback di qualsiasi tipo, io sono molto contento. Se mi date la vostra idea, sono contento. Se mi dite mi è piaciuto, non mi è piaciuto, è una stronzata, sono contento lo stesso. In realtà sono una persona molto contenta, basta che in qualche modo comunichiamo. Il modo più efficace per farlo è con il nostro gruppo Telegram, telegram.me/technopillsriot. Trovate il link nelle note di questo episodio. Ma sei proprio in mezzo ai coglioni e sto guardando il culo di quella gnocca, ragazzo. C'è un tizio che sta andando in bicicletta in mezzo alla strada, non riesce a farsi superare, vediamo se riesco a superarlo. Niente, non si accorge neanche che sono qui. Figa, ok. Ce la faccia un po' da rincoglionito questo, eh? Però vabbè, buon per lui. Telegram.me/TechnopilsRiot, trovate il link nelle note di questo episodio, altrimenti potete proprio scrivermi direttamente su, sempre su Telegram o persino su WhatsApp al 392 87 077 65. Sono molto più reattivo su Telegram che su WhatsApp, perché sono un razzista di merda nei confronti di WhatsApp e di chi lo utilizza. Direi che ho detto tutto, per cui vi auguro una buona giornata, un buon ascolto di quel che verrà. Se tu parcheggi in questo modo non vedrò mai cosa succede, vaffanculo, parcheggio di merda sulle strisce pedonali, tra l'altro. Bravo, minchia, ho proprio... è arrivato quel momento dell'anno in cui la gente è arrivata in sclera totale, e giustamente con 38 gradi di media questa città genera soltanto il seme della follia, e per fortuna che in questa città non vendono molto facilmente le armi da fuoco, sennò saremmo veramente strafottuti tutti quanti. Che altro aggiungere? Minchia, ma quanta figa che c'è stamattina a Milano, ma tantissimissima figa, oh porca puttana, deve essere la Pussy Week. Almeno potrebbero fare la Pussy Week a Milano, figa, oh. Cioè, invece di fare la Fashion Week, la Design Week, la Stocazzo Week, la Games Week, la Pussy Week, tutte fighe, basta. Uno potrebbe dire la Fashion Week è piena di fighe. Nye. Non è così vero come uno potrebbe pensare. Bene, ho detto tutto, basta, buon ascolto di quel che verrà, ciaone e basta.
Avete ascoltato TechnoPills, il flusso di coscienza digitale di Alex Raccuglia. Se vi piace quello che facciamo, o anche se non vi piace, trovate il modo di contattarci su runtimeradio.it e salutarci per bene. E se ci date delle stelline, noi saremo sempre molto contenti e soddisfatti di voi, ma soprattutto di noi stessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.